Hola amigos, benvenuti, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, terza puntata di Vivi e Scaccianti, terzo appuntamento con i Porto e Rege, incredibile ma vero, siamo ancora qui senza che nessuno abbia tentato di farci fuori.
Beh, siamo ancora qui perché siamo bravissimi, cazzo.
O forse perché non ci caga nessuno. DJ Polipus, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera padrino, buonasera.
Come stai? Tutto a posto?
Ma io tutto bene, stavo giusto appunto facendo le coccole al nuovo arrivato dei Porto e Regex. Infatti voi non sapete, ma è arrivato un terzo che è Mirko. Mirko il mircofono.
Vaffanculo. Che cazzo. Che tra l'altro sembra un cazzo in plastica nero. Nero, sottolineo.
Nero ed enorme, cioè di ben 7 cm e mezzo.
Sarà contenta Letizia, no?
Ma dopo ne parliamo, mi sa. Torna sempre, torna sempre. Dove andiamo questa volta, padrino?
Vamos. Dove vamos?
Alla playa?
No.
A fare il culo?
Anche. Sicuramente ci manderanno i nostri ascoltatori. Vamos en España.
En España, vamos a bailar.
Comunque ragazzi, applauditeci perché non abbiamo avuto vita facile nel reperire informazioni riguardanti i primi anni della scena skinhead spagnola, che le cronache ci raccontano come molto frastagliata, divisa, non esistendo almeno negli anni 80 un vero e proprio network, una rete che unisse le varie realtà.
Eh beh, certo, anche perché c'era il punk che già pochi anni prima aveva fatto il vero grande botto. Questo anche per ragioni storiche, perché il punk è la prima sottocultura giovanile che arriva in un momento, diciamo così, favorevole. Infatti arriva pochi anni dopo la morte di Francisco Franco, per cui tutte le fasi primarie di mods, eccetera, eccetera, tutte quelle tribù urbane lì erano molto più, erano arrivate molto in ritardo, diciamo, nella penisola iberica, mentre invece il punk arrivò e fece il primo botto, e quindi questa forte presenza nutrita di punk e anche di nazi punk era già...
In particolar modo c'erano molti nazi punks, dicono, perché o quantomeno dei provocatori, in tal senso, no?
Diciamo così, sì, c'erano parecchi pezzi dai nomi abbastanza provocatori, come appunto Frida S del Ku Klux Klan, Conspirazione giudeo-massonica, ai Hitler e Felices Dias in Auschwitz, giusto per capire la leggerezza dei temi, no? Sì, però al di là di questo in realtà ci vorrà un bel po' di tempo prima che escano veramente delle band seriamente schierate a destra, che non facciano solo della provocazione o delle uscite estemporanee. Tanti dicono che la prima canzone seriamente volta a unire la musica giovanile e il cameratismo, diciamo così, fu una versione moderna di Cara al Sol, che è un famoso inno franchista. Secondo me era una cosa tipo Tecno Balilla, per capirci.
E insomma, gli spagnoli cominciarono a vedere le prime teste rasate sulle gradinate degli stadi, no? Ovviamente, come da copione nelle città più grosse.
Certo.
Ecco, comunque, piano piano, anche in Spagna si formavano le prime band con nomi come Generación Violenta, Fuerza Joven, Nueva Estirpe, Columna, che poi si trasformarono nei Torquemada 1488, Seguridad Social, Tercera Guerra Mondiale e Gli Olori Insopportabili.
Che bel nome, Gli Odori Insopportabili.
Che è esattamente quello che fai tu in questo momento.
Confermo.
Che successivamente, prima erano schierati con l'ambiente nazionalista, poi si trasformarono nei Pisando Fuerte.
Che invece è quello che sto per fare praticamente, no?
Sì, pisando fuerte. Ma no. Sporco ignorante, Pisando Fuerte vuol dire calpestare forte. Comunque, pensa che suonarono in un concerto sulla fine degli anni 80 con il Torquemada 1488, un concerto organizzato da Division Barcelona, che poi diventò la Blood Honor Barcelona.
E proprio Barcellona era, diciamo, il candidato ideale per ospitare la prima e più importante all'epoca skinhead band, ossia i Decibelios. Ovviamente Barcellona, in quanto città grossa, quindi maggiore attenzione ai temi internazionali, più vicinanza alle tematiche operaie di protesta tipiche del genere, o poi, no? E in più mi dicevi che c'è anche qualche correlazione con le tifoserie, tornando a quello che dicevamo poco
certamente,
fa.
Certamente, facevano capo ai Boys of Noise del Barcellona, molti skin e molti altri invece con le Brigadas Blanche Azules dell'Espagnol, un gruppo magari più piccolo ma più completo di teste rasate, di cabezas rapadas.
E loro venivano proprio da Barcellona, in particolare mi sa dal quartiere El Prat.
El Prat.
Che è quello famoso perché c'è anche l'aeroporto, se non sbaglio.
L'aeroporto, esatto. Mi ricordo che quando andai in Spagna una quindicina d'anni fa, no, a fare una vacanza ovviamente a scrocco da un mio amico, il padre che faceva il barista negli anni 80 in Spagna, era scappato dall'Italia già negli anni 70, non voglio sapere il perché.
Meglio di no,
non voglio sapere nulla, ma comunque mi diceva che appunto gestiva un bar dove i ragazzi dei Sibelius
andavano a distruggere
andavano lì a farsi delle gran bevute, comunque erano abbastanza tranquilli.
Ma penso a te.
Sì.
Beh, questi Decibelius, appunto, icona Oi, in realtà nacquero con un altro nome, nacquero sotto il nome di Paletas Putrefactus.
Grandissimo.
E fa ridere perché paletas, nell'inglese, ciao, nello spagnolo classico vuol dire operai, quindi gli operai putrefatti, che già non è male come immagine, ma in realtà paletas vuol dire anche pinguini, per cui pinguini putrefatti non è male.
Chi lo sa, però mi pare che in quanto a nomi simpatici già ne avevano elaborato uno.
Sì, uno dei personaggi più importanti della band, e il Manol, il chitarrista, faceva parte di una band dal nome geniale. Qual erano? Dillo tu.
Masturbadores Mongolicos.
Che sarà il nostro nome della nostra puntata.
No, noi siamo proprio dei masturbatori mongolici.
Che sia chiaro, qui lo dico.
Mongoloidi.
Entrambe le cose.
Erano tre.
Comunque va bene.
Entrambe le cose.
Comunque appunto questi Decibelius avevano sonorità tipicamente Oi, ma anche con delle venature ska.
Sì, avevano pezzi ska molto carini.
Le tematiche tipicamente erano scanzonate, allegre, ci sono anche delle canzoni particolarmente rabbiose e stradaiole, insomma avevano un bel ventaglio di tematiche, diciamola così. Tuttavia non furono mai politici in senso stretto, quantomeno nei testi. Anche se
comunque le cronache, i racconti ci parlano di un Carlos Trevino detto Fry, il quale in casa propria aveva un enorme bandierone sangri oro, la bandiera di Spagna, indossava magliette particolarmente esplicite con un pittore tedesco anche austriaco di nostra conoscenza.
Era lui?
Sì, tra l'altro in molte copertine degli album appare con una maglietta bianca. Bene, sappiate che quella maglietta è photoshoppata perché sotto c'era un effice particolare.
C'era già la cancel culture all'epoca?
Mi sa di sì.
Comunque a un certo punto questi Decibelius divennero un gruppo molto famoso anche al di fuori dell'ambiente, venendo passati per televisione addirittura. Certo, ebbero successo anche grazie a qualche furtarello sonoro, rubacchiando un po' le canzoni. È famoso un caso in cui dovettero addirittura distruggere 5.000 dischi e ritirarli dal commercio e pagare una multa di 250.000 pesetas, che non ho idea di quante siano, ma comunque dà un po' l'idea di un cantante famoso, mi sa, no?
Sì. Sì, però non so chi.
Sì, certo che non sei veramente un cazzo, padrino.
Sì, sono ignorante come loro, perché comunque nella loro ignoranza, una volta c'era un festival giovanile, musicale naturalmente, e loro tentarono, presentandosi alle porte del posto del concerto, si presentarono armati delle loro chitarre e tentarono di entrare, volevano per forza suonare, vennero respinti al secondo tentativo, diciamo, in maniera un
perché
po'...
al primo cosa successe, scusa?
Che mongoloide. Ma stiamo
siamo live. Buonasera.
Vabbè, sta di fatto che comunque l'anno dopo, non contenti, ci riprovarono, ma stavolta affittarono un camion con il rimorchio e si presentarono proprio davanti al posto del concerto, tra l'altro era a 60 metri da un commissariato di polizia, e iniziarono a suonare sul rimorchio del camion con decine di skin sotto al palco.
Quindi organizzando un controconcerto,
una tra le prime forme di controconcerto della storia.
Beh, ma è un'idea geniale comunque, grandissima. Niente, arriviamo agli ultimi anni. Nel 2020 è morto il bassista, la band si scioglie appunto per la morte del bassista, ma anche perché il chitarrista deve andare in carcere. Sembra proprio per sfruttamento della prostituzione minorile. Il giorno dopo la band ha smentito questa cosa, ma il giorno dopo ha fatto un comunicato ufficiale in cui si scioglieva, il giorno dopo in cui era uscito in tutti i giornaloni.
Ma sai che loro hanno tentato in maniera piuttosto ridicola di pulirsi un po' la coscienza, o meglio di pulire un po' la propria immagine.
E quante volte
che sposti la mia sedia
e quante volte abbiamo visto questa storia comunque.
Sì. Tra l'altro entrarono in contatto con quelli da Bronco Bullfrogs, che era un'etichetta sharp spagnola, dove addirittura tentarono una cosa incredibile di giustificare le magliette del famoso pittore austriaco con il suo tour europeo, e dissero che era dove le tappe dove venne sconfitto.
Certo, credibilissimo. No,
veramente una cosa
incredibilissima.
Ho sentito il rumore di unghie sui vetri in maniera originale. Quindi un finale direi piuttosto
triste, come in tanti altri casi, ma.
Comunque la loro musica era fantastica, e soprattutto i primi anni, perché era una musica vera, era di gente vera in quegli anni lì.
Gente vera con le Botas e i Tirantes, con gli anfibi e le bretelle.
Botas, i Tirantes, forse
aione da. Comunque Botas e Tirantes, The Fibelius, oi!
Questi erano i Decibelios dal 1980.
Voglia di bere.
Ma battuta da 1980, voglia di bere
proprio. Ma adesso da Barcellona ce ne andiamo invece a Madrid, nella capitale. Ce ne andiamo a Madrid ad ascoltare un'altra band super importante, super iconica, che sono gli Estirpe Imperiali, niente meno. Ti piacciono gli Estirpe Imperiali? Li conosci?
Sai chi sono? Io li conosco. Fu uno tra i miei primi CD che acquistai, penso
il quinto. Perché?
O forse il settimo. Scopriamoli. Scopriamoli insieme su video scalzanti.
Che puttana.
Peso il tredicesimo. Detto questo, beh, d'altronde chi non li conosce, chi non li conosce, anche all'esterno dell'ambiente skin, è una band molto famosa in Spagna.
Sì, sì, perché comunque avevano un suono particolarmente attraente anche oltre lui stesso.
Sì, direi più su un rock epico.
Sì, facevano un po' di tutto, diciamo, ma ci stava e quindi era una band attraente.
Anche le tematiche, tra l'altro, diciamo, le letras,
i testi.
Le
letras Lamborghini.
Io mi sono un uomo vero pistolero. Allora lì.
Diamo seri, basta.
E cominciamo da capo, facciamo prima.
Li conosci sti per ah
no,
la
domanda. No, comunque dai, anche i testi non erano particolarmente, non so, beceri, violenti o...
No, ricordavano molto la storia, la gloria della Spagna, dell'impero spagnolo.
Infatti anche la fortuna, diciamo così, discografica è dovuta a questa sorta di moderazione. Addirittura sono uno dei pochi gruppi skin che trovi su Spotify, per dire. Li trovi sotto, sì? Sì, la voce epic metal o una cosa del genere, li trovi per
bene,
dire.
Bene.
Tanto più che a un certo punto vennero un po' accusati di voler essere un po' troppo commerciali, no?
Sì, ho letto in un'intervista che gli facevano questa domanda e loro dicevano tranquillamente: oh, noi un lavoro ce l'abbiamo, non ci offrire un cazzo di sta cosa, ma non ho intenzione. Colui che rispondeva all'intervista disse: non ho intenzione di star qui a rispondere a queste cagate.
No, immagino. Tra l'altro sai che un episodio curioso è che vennero, diciamo, li passarono alla televisione in uno spot pubblicitario sul canale, come dire, Italia 1, per dire, un canale molto famoso. Facevano lo spot di un'opera intitolata Selvaggi.
Sì, era dedicato alle tribù urbane, diciamo, di strada del... sì, è vero.
Ecco, comunque loro nacquero nel 1991, quindi 11 anni dopo i Death Rebellious, e calcarono i palchi per circa 10 anni. Ma adesso ascoltiamoci subito il pezzo selezionato per voi, Esto es Madrid.
Alrededor de ti, esto es Madrid.
Esto es Madrid. Questa era una canzone veramente che mi crea delle forti emozioni, perché la ricollego, era la colonna sonora del video, quando uscì la prima volta il video originale di Josué Estebanez, ti ricordi? Josué,
sì,
Libertad,
certo.
Era un nazionalista di destra, un militare tra l'altro basco, dell'esercito spagnolo, che praticamente venne accerchiato da una settantina di militanti antifascisti
sulla
nella
metro.
Infatti, per cui stava andando a una manifestazione, e quelli della contromanifestazione, tra l'altro armati con lame, tiropugni, eccetera, la cerchiarono dentro il vagone della metro, e lui da buon militare qual era,
si assunse un'ottima posizione, spalle al muro, all'angolo, cercò insomma evidentemente di difendere se stesso, non era aggressivo, non voleva attaccare lui insomma.
infatti nonostante questo venne aggredito e si difese con successo. Uno degli aggressori perderà la vita, e dopo questo ci sarà un gravissimo attacco mediatico e processuale, prenderà
classico
tipico, purtroppo, e prese 26, ancora dentro tra l'altro, 26 anni di carcere, una roba pesantissima. Tra l'altro cogliamo l'occasione per dire che appunto difendere tu vita non è sul delitto, come dicono loro, e ci auguriamo una presta libertà, seppur purtroppo improbabile, per il giovane Josué.
A proposito di carcere, lo sai che c'è una band che si è formata proprio dietro le sbarre?
Ma certo, in realtà due, entrambe di Madrid.
Ah.
Beh, la meno famosa sono gli Zetme 88, ma quella a cui probabilmente alludevi tu sono...
I Battaglione del Castigo.
Eh sì.
Battaglione del Castigo, i quali, formandosi in carcere, si esibirono per la prima volta proprio tra le mura del carcere di Alcalá. Ed altri concerti fecero successivamente, grazie ai permessi del direttore, all'esterno del carcere. In uno di questi ricordo che un componente, penso il batterista, era stato appena operato di appendicite, gli si era aperta tutta la ferita, eccetera, eccetera, e questo provocò anche un ritardo nel rientro tra le mura del carcere.
Che bei ricordi.
Immagino.
Beh, comunque c'è da dire una cosa, che certo questa band qua si formò in carcere e suonava più in carcere che fuori. I cinici direbbero che probabilmente avevano più seguito dentro che fuori, visti i tempi.
Perché... in quel periodo evidentemente in Spagna era un periodo di fuoco dal punto di vista della repressione.
Anche se da un punto di vista musicale loro non erano propriamente oi, anzi forse non lo erano per niente.
No, suonavano un metal, tanto che addirittura ottennero delle recensioni sulle riviste Metal Hammer, Heavy Rock, eccetera. Quindi comunque un genere che esula dal classico genere apprezzato dagli skinhead.
Capisco, ma a proposito di skinhead, facciamo un passo indietro nel tempo. Come si formò la scena a Madrid?
La scena a Madrid... Se parliamo di Madrid, anche in questo caso il movimento è legato alle gradinate, anche se non del tutto, perché il primo gruppo di skinheads... intorno all'83-84 erano gli Skins Porrones, che prendono il nome dal bar dove si riunivano fondamentalmente con i punks. Questa unione, come abbiamo specificato anche prima, era molto abituale, considerando che la vera e violenta rivalità che esisteva a Madrid negli anni 80 era tra i rocker e i mod. Addirittura ci fu un omicidio.
Ma dai.
Sì, un giovane rocker appartenente alla banda dei Los Franceses venne accoltellato da un mod.
Penso te.
Penso io. Comunque, dalla banda dello Sporrones venne fuori il primo ed autentico gruppo musicale di Madrid, che esisteva negli anni 80. Insomma, erano in Tercera Guerra Mondiale, un gruppo punk dove il bassista era legato agli Ultrasur, tra i quali c'erano molti nazi punks in quel periodo, pensavo te, poi altra gente di base autonoma. Adesso ti meno.
Madrid, che tra l'altro fu sicuramente un posto centrale anche a livello musicale, perché era la sede di una casa discografica, penso la più importante di Spagna,
la Ratatata Records.
Esatto, proprio lei che ovviamente produsse tutti i gruppi più importanti, Division 250, Clan, gli Estepa Imperiali, Primera Linea,
tutti i gruppi degli anni 90, no?
Tutti i gruppi spagnoli più un gruppo polacco, incredibilmente. Conquista 88.
Sì, perché fecero dei pezzi degli Estepa Imperiali rifatti.
Ah, vedi che c'era.
Certo, che fanno cose a cazzo come noi.
sono
tutti scemi.
Comunque sicuramente la presenza a Madrid di questa distro sicuramente ha fatto la sua parte.
Sua parte sicuramente. Lo sai dove si riunivano gli skinheads negli anni 90 a Madrid?
No, decisamente no.
Neanch'io, però lo leggo alla Plaza de los Cubos.
Ah, era bastato dirlo prima.
Ah, si sta a mille volte.
Certo.
Infatti.
Ma da Madrid spostiamoci nella comunità valenciana a trovare un'altra band super famosa.
Due, a dire la verità, eh?
In effetti sì. Diciamo che partiamo da forse dalla più nota, che sono i Division 250.
Ma non da meno sarebbero anche i Clan. Comunque, andiamo per ordine.
Per gradi. Division 250. Division 250, nome che si richiama esplicitamente alla Blau Division, che era praticamente una divisione di combattenti iberici nella Seconda Guerra Mondiale, a fianco dell'Asse chiaramente, e tra l'altro titolo di una delle loro canzoni più famose, più iconiche quantomeno, per l'appunto Blau Division, nel primo album che è Sangre de Conquistadores, prodotto per la Rebeldes Europeans, ed è il primo di una trilogia. I loro dischi più famosi sono tre, e tra l'altro una particolarità, una curiosità, è che le copertine di tutti e tre gli album sono dei disegni dei quattro membri in veste diverse. Cioè, in Sangre de Conquistadores sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse, nel secondo album Revuelta sono dei rivoluzionari / hooligans in strada, mentre invece nel terzo album Imperium sono raffigurati come dei legionari romani. Anche qua c'è da segnare una cosa tipica di tante altre band iberiche, questo fascino invincibile per il passato romano, no? E ci sono anche tante altre band che prendono proprio il nome da questa cosa, sono gli Alea, gli Acta Est, i Centuria, Hispanica, Toletum, eccetera eccetera. È una cosa che ritorna in varie band, anche tra l'altro negli Stirpe Imperiali che abbiamo nominato prima, sono queste fascinazioni romane. Dunque, dicevamo, una trilogia, benché sconvolta da una certa cesura tra il primo album e i secondi due, in quanto la macchina della repressione fece il suo sporco lavoro, no?
Sì, erano molto attivi in Nación Radical e subirono la repressione appunto del sistema, come hai detto tu, con arresti e condanne per appartenere a un'organizzazione non registrata. Pensate un po' che il giudizio di condanna avvenne per la canzone Alza la Espada, apparsa nell'album Revuelta, che venne censurato in Spagna ma prodotto in Italia grazie alla Tuono Records.
Massimo Bellini, batterista di Peggior Amico,
e quindi l'album girò lo stesso, insomma.
Un pezzo di storia.
Incredibile comunque che ti condannano per una canzone. Il primo concerto di Division 250 fu il famoso Oi Fallas del 92, dove si esibirono i Battle Zone, i No Remorse, un concerto internazionale che però purtroppo registrò anche una vicenda tragica, ossia la morte di quattro componenti dei Violent Storm,
tutti tranne uno,
Billy, che poi andò a formare i Celtic Warrior nel direzionarsi per l'aeroporto partendo da casa loro, cioè dal Galles,
andando proprio a questo concerto qua.
Esatto, fecero un incidente e purtroppo perirono i ragazzi dei Violent Storm, tranne appunto Billy, che andò a formare i famosissimi Celtic Warrior.
Ma tornando al primo album, estrapoliamo uno dei pezzi più belli di questa band, dal titolo abbastanza scoppiettante, E Negro.
Viva la selva!
Blanca, no es tu tierra, dice por él. bianca, in noi studierà. E negro, quella la selva, roba bianca, in noi studierà. Poi blanco, come fate in Sport Paris, de otros países vinisteis aquí. A los europeos invadís, pero de los skins nos vais a reír. Negro, vuelve a la selva, Europa es blanca y no es tu tierra. Negro, vuelve a la selva, Europa es blanca y no es tu tierra. Stop inmigración. Aprovecháis nuestra hospitalidad, será un duro golpe a pagar. Los jóvenes blancos, orgullosos de skins, tarde o temprano sacaremos de aquí. Negro, vuelve a la selva, Europa es blanca, no es tu tierra. Negro, vuelve a la selva, Europa es blanca, y no es tu tierra. Skinheads. Sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay.
Beh, insomma, non le mandavano certo a dire i Division 250 valenciani di OC, ma rimaniamo nel valenziano, andiamo con un'altra band molto famosa, e c'è da dire molto famosa soprattutto per una canzone.
E Sfortunación, che l'ha fatta anche gli Hobbit, tra l'altro.
È una versione italiana, hai ragione.
Certo, ho sempre ragione, tra l'altro. Lo voglio dire che ho ragione, cazzo. Se ho ragione, c'ho ragione.
Che merdoso.
Comunque, l'album, perché lui in Italia, capito? Io faccio le battute e lui in Italia. E allora le rifaccio.
Ma siccome Cruzani, giù, giù il microfono, giù Fabrizio.
Comunque, dai, a parte le cazzate, produssero Hordas El Tiberas, l'unico album del 93 per la Ratatata Records, di cui dispongo il vinile originale. Ecco. E Sfortunación ovviamente è un pezzo scritto in realtà musicalmente dai Bosie Onkelz, prodotto però poi con la versione spagnola, col testo spagnolo da parte dei Clan.
Ma questo furto musicale è diventata proprio un'abitudine spagnola,
sono dei ladruncolos.
Hanno fatto scuola, mi sembra.
Comunque, dai, mi pare che mi dicevi che hanno anche loro avuto grossi problemi dal punto di vista repressivo.
Eh sì, sempre nell'ambito appunto valenziano, anche loro si sciolsero perché caddero sotto la morsa della repressione. Alcuni membri della band Clan andarono a vivere addirittura all'estero, non so quali fossero le mutazioni, ma a quanto pare abbastanza serie, visto anche l'ambiente particolarmente ostile.
Evidentemente l'ambiente ostile era anti-nazis, il prossimo pezzo che ascolteremo di Clan.
Anti-nazis! Y melenas
ya habéis cortado. Bajo el nombre de Sark que los judíos han inventado. Que tenéis que el movimiento sean un montón de ideas. Con vuestra corrupción, que ni el pueblo acepto. Antinazis, no tenéis nada que hacer. Antinazis, os tocará correr. Antinazis, no convencéis a nadie. Antinazis, vais a desaparecer. Amigos del sionismo y del consumo de drogas, no podréis ser jamás de clase obrera. Os queda poco tiempo para seguir con esta farsa. Os queda poco tiempo para cortaros la cabeza. Amigos del sionismo y del consumo de drogas, no podréis ser jamás de clase obrera. Os queda poco tiempo para seguir con esta farsa. Os queda poco tiempo para cortaros la cabeza. Antinazis, no tenéis nada que hacer. Antinazis, os tocará correr. Antinazis, no convencéis a nadie. Antinazis, vais a desaparecer. Antinazis, no tenéis nada que hacer. Antinazis, os tocará correr. Antinazis, no convencéis a nadie. Antinazis, vais a desaparecer.
Ora vorremmo parlare di qualche gruppo magari meno famoso e anche più storico, però più vecchio, più anziano, più antico, come si potrebbe dire.
Più padrino.
Comunque, grazie ai grandi mezzi messi a nostra disposizione, adesso sentiremo un esperto del settore, il dottor Gonzalo de la Peña Hernández
Gutiérrez. Sì, sì, è il professor Deloy. Okay. Proviamo a sentirlo, vediamo se risponde.
Vediamo se risponde.
Pronto, Gonzalo.
Gonzalo, ciao.
Dottore, come sta?
Ah, io benissimo. E voi chi cazzo siete, tanto per scominciare?
Io sono Fabrizio.
Fabrizio? Fabrizio Hernández? Pero maldito de un cabrón son los cuatro días que te cercos. Quelle galines de mierda, no la puedo hacer más.
Ma quali galine, Gonzalo?
Quelle cuatro galines de mierda que me hai vendutos semana pasada, bruto delincuentes. Son galinas brochas, nunca un huevo, nunca un huevo. Son los guitos sul divanos, ridame inmediatamente los míos soldos.
Ma questo tiene le galline sul divano.
Aspetta, Gonzalo, non hai capito, siamo Polipo e Padrino, i Porsei Regex, ti stiamo chiamando dall'Italia. Vogliamo sapere della scena oggi.
Italianos? Ah, ma potevate dirlo subito, mi amigos italianos, che puedo hacer per aiutarvi?
Devi raccontarci della scena oggi.
Ah sì, certamente. Una escena buenísima, pero de historias interesantísimas. Ma yo no... ¿Qué puedo hacer adesso con todos los guitos sul divanos?
Comunque, Gonzalo, cerca di concentrarti. Non vorrai deludere i nostri ascoltatori italiani che vogliono sapere della band.
Ah, italianos, che hermosa Italia. Soy stato una volta, ¿sabes?
Ah sì? E dove?
Soy stato a un concierto de una banda hoy, però tantos años fa, e ora... Yo amo todo lo que es italiano.
Ah sì? Ti sei trovato bene?
Mira, ho chapado 4 multas, me han arrestado, no teneva dinero y soy andato a mangiar a los McDonald's. E me è venuta la cagarella.
E poi?
Per sbaglio hai bevuto un Dixan, creva che era un super alcolico e mi han fatto una lavanda del gastrico.
L'hai finito o no?
No, hai incontrato un gruppetto di ultras in trasferta, ci siamo capitos males e me han sacagnato de botas.
Allora, che cazzo ti è piaciuta, Alia?
Ah, las chicas, qué buenas, qué hermosas, qué dulces, las chicas italianas.
Ah, ma c'è una love story qua, raccontaci, Gonzalo. Abbiamo capito che tanto di voi non sei una beata minchia, quindi a sto punto vai avanti con la tua storia.
Hai incontrato la ragazza più buona di tutto il mondo, solo hai visto niente sesso, un puro amor platonico. Solo puede pagarle un montón de cervezas. Che amara delusione, amara però dulce, dulce però.
Gonzalo, ma quindi come si chiamava questa bellissima ragazza italiana che ti ha bellamente raggirato al concerto UI in Italia? Guarda che il popolo italiano deve saperlo, eh.
tenía el nombre más lindo que puede ser. Ella se llamaba Leticia. ¿Qué ridete, cabrones? ¿Me prenden por el culo?
No, excusa, va, guarda, no sé cómo decirte.
Perros encancrenados y yo de putas, ¿me prendes por el giros?
Fírmate, espeta.
No me importa nada, bastardos fotutos de mierda. Ahora vado a mañarme una bela empanada porque soy estufa de estar a sentirme vos dos idiotas. Y como se dice aquí en España, più tienes rotas, più el dedo sa de mierda. Ah.
Più hai ruote, più il dito sa di merda.
Io non commento, non voglio essere. Sai che cazzo voleva dire?
Comunque, vabbè, andiamo dai, avanti.
Gonzalo, vaffanculo, sva.
Andiamo avanti.
Vamos dove? Nelle Canarie, secondo me. A Tenerife, a parlare dei Conemrad, band. Canariota. Attiva, una tra le prime, che nacque nell'85 e nell'87 uscì con un album registrato, secondo me con molti di fortuna perché la registrazione non è delle migliori, denominato Soldados dell'Asfalto, una band che chiamava stile di vita skinhead. Sicuramente il cantante era usuale vestirsi con magliette screwdriver del famoso pittore austriaco
e tanto altro.
Insomma, ecco, una band che però negli anni cambiò molti generi. Diciamo che all'inizio facevano noi condito con molti pezzi ska, molto famoso è La Laguna por Africa, che esplicitamente razziste.
Immagino geopolitica da tantissimi
livelli. Mi immagino. Comunque vabbè, poi è diventato un gruppo metal, eccetera, eccetera. Tutt'oggi tiene un canale YouTube.
Ma dai,
bravo. Sì, autoglorificano tra di loro. Vabbè, ma cioè dei mongoloidi, Ce n'è uno con un mullet in testa.
Grandissimo, allora solo per quello che ha fatto.
Solo la faccia, veramente, tra l'altro con maglietta sovietica.
Ma guarda, chi ha il mullet ha sempre ragione. Poi li ho visti
in una fotografia recente all'interno di uno shop di Barcellona con bandiera antinazi e quant'altro. Sì, ma niente di sono dei ritardati. Non so se ve li faccio ascoltare, preferirei quasi farvi ascoltare il Producto National, altra band che è esistita tra la metà degli anni 80, la seconda metà degli anni 80 e praticamente no. Non so quando
infatti è finiti e
non so un cazzo, però quello che ci importa dire è che il bassista della band era in realtà il primo bassista delle stirpe imperiali.
Quindi madrilegni anche loro.
Torniamo dalle vacanze alle Canarie.
Torniamo a lavorare in fabbrica a Madrid.
giustamente. Adesso andiamo a sentirci un pezzo di Producto National registrato live durante un concerto all'interno di un college.
Willa, una boy band.
Una boy band.
E come si chiama il pezzo?
Non lo so.
Va bene. Allora mandiamo questo pezzo.
Cochece da un caseo en el portal, chulos de puta teniendo que aguantar, siempre lo mismo, mierda de ciudad. ¡Ay, ay, ay! No hace falta que nos colega nadie, ya sabemos que es un matadero gratis. No cambiará nunca esta situación, siempre lo mismo, mierda de canción. Todo este sábado me lo voy a pasar.
passar, privando de mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero saber más. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Voy a pasar privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Todo este sábado me lo voy a pasar privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda de ciudad.
¡Ay, ay! Capati! Yeah! Gracias, muchas gracias. Un tema en francés. Un grupo francés. Mohamed!
Era merda de ciudad del producto nacional. Adesso?
Adesso passiamo a un'altra delle band meno conosciute, cioè i Primera Linea.
Sivigliani. Ok, una band che è esistita a metà degli anni 90 con l'album Spagna Despierta.
Svegliati Spagna.
Esatto.
Tra l'altro che ricorda il Neues Andermache. Svegliati Germania, che era
sto bevendo, non mi interloquire mentre bevo.
Ma infatti non sto parlando con te, sto parlando che non sto
ascoltando. Guardi allora, guardi nel vuoto.
Ti guardo perché sei fantastico.
Bello. Vabbè, dicevamo.
Esperta in Spagna è la traduzione di Neues Andermache.
Despierta.
Oh, che due coglioni. Svegliati Germania, che era appunto uno dei motti nazionalsocialisti più famosi che portavano sulle bandiere. Comunque.
D'altronde, questa band non è che ha una storia particolare, se non il fatto che all'album numero 2, che era tutto pronto e registrato, la band si sciolse per non si sa quali precisi motivi, per poi riformarsi sotto il nome di Offensiva 88, i quali registrarono un album che però non produssero mai, anche
si mettessero d'accordo, cioè, per facciano qualcosa,
perché riformarono un devo dirti, questa è la storia, riformarono un'altra band, questa volta però sullo stile mod.
Erano proprio dei fannulloni.
No, in realtà qualcuno di loro entrò in politica, cose
appunto, erano proprio dei fannulloni.
Sì, giusto, hai ragione. Adesso comunque lanciamo un altro pezzo di Primera Linea e poi tanto ve lo ascoltate e poi vi diciamo quello che succede.
Yeah.
Quieren joder mi país, vogliono fotere il mio paese, cover dei
Coxpar, esatto.
England belongs to me.
Veloci, andiamo avanti parlando però di un po' di gossip e di personaggi un po' strani. Qual è l'animale che ti piace di più nel mondo?
Il coyote.
Sei trancato.
È per caso il bisonte ha delle corna?
Mamma mia, non è nulla di preparato tutto ciò.
Non stiamo leggendo assolutamente, sia chiaro.
Parliamo di Victor Bisonte, il frontman della Sharp Band Oidea Rase, penso che si chiami così, e nonché dei berlinesi, poi Frontkick. Però questo ragazzo, diciamo che ha dei trascorsi molto molto particolari. Perché? Perché era in base autonoma a Barcellona, era un membro delle Brigadas Blanche Azules dell'Espagnol,
che erano gli Ultras del Barcellona.
L'Espagnol, ho appena detto.
Brigadas
Blanche Azules Espagnol.
Ok.
Comunque ragazzi, il fatto è questo. Il ragazzo, Victor Bisonte, detto Mimosin, e poi vi spiegheremo il perché, appartenente a queste frange di estremisti dell'ultradestra ispanica,
addirittura.
No? In pratica, che successe? Che in quel periodo c'era base autonoma, che si chiamava Bases Autonomas, però
nome incomprensibile per gli italiani.
Non è che hanno un livello di comprendonio grandissimo. Il 20 novembre dell'89 c'era una commemorazione di Francisco Franco, ma base autonoma si schierava contro il caudillo e contro tutta quella ultradestra, diciamo,
revanchista,
sì, si potrebbe usare proprio questo termine, e voleva rompere con i vecchi schemi, e quindi tentarono di fare una contromanifestazione e di andare a importunare gli intervenuti a questa commemorazione di Franco, diciamo così.
E come andò a finire? Fammi indovinare.
Andò a finire
un sacco di morte.
Invece andò a finire ancora di più, perché c'erano pure i compagni in mezzo, quindi è un triangolo, no?
Non l'avevo considerato.
Esattamente. Un piccolo gruppo di skinhead venne aggredito dai compagni nei pressi del mercato aperto di Madrid, no? Alla notizia i vari membri di Bases Autonomas, Lobos Negros e tutte quelle sigle minori che accompagnavano i contromanifestanti ai manifestanti dei contromanifestanti.
Sì, è veramente una confusione incredibile. Ma comunque
i camerati antifranchisti si diressero nella zona in cui avvenne il pestaggio del piccolo gruppo di skins per vendicare l'affronto, diciamo. E
si fa indovinare un bagno di sangue.
Los Rojos completamente devastados, diciamola chiaramente, e tra i picchiatori più attivi c'era questo Victor Bisonte, che esattamente un anno dopo questo fatto si ritrovò ad essere il frontman degli Oidea Rase,
l'antifascista.
Quello che è successo in quell'anno non si sa. Si sa di un viaggio berlinese
che allargò le sue vedute.
Esattamente, e non solo le sue vedute, a quanto
addirittura.
Pare. Però qui stiamo entrando
nel gossip un'altra volta.
Questo gli piaceva prenderlo in culo, evidentemente. Comunque,
ribadiamo ancora una volta, ai Forzai Rejex non piace fare il gossip, e quindi no. Occupiamocene per altre ore.
Comunque anche lui è un altro amico di Letizia, secondo me.
Guarda, non vorrei indagare perché dopo le scoperte di oggi veramente...
E non lo facciamo, non lo facciamo, però rimanendo a Barcellona e parlando sempre di personaggi, o meglio di una band particolarmente chiacchierata, non per omosessualità, chiariamolo, ma per le proprie posizioni, tra virgolette, politiche, erano...
Beh, tutti gli indizi mirano decisamente agli Ultimo Asalto, se c'è qualcuno di chiacchierato sono proprio loro. Certo, chiacchierati perché loro ufficialmente hanno sempre dichiarato di essere antifascisti,
antirazzisti, diciamo, non razzisti.
Ok, che comunque anche lì, andiamo a vedere. Sì. Però, certo, i testi sono, diciamo così, condivisibili da una larga parte dell'ultradestra, mettiamola così in termini molto...
Assolutamente, sì sì, primo album è fantastico, Nostro Buglio Passato, tra l'altro con un grandissimo pezzo che è il rifacimento di Skinhead della pellicola, il film Romper Stomper.
Niente meno.
Niente meno. Tra l'altro io direi che potrebbero ascoltarsi, no?
Lo mandiamo. Però un'unica cosa da dire, che sia molto chiaro, che stiamo parlando di altri anni, no? Perché comunque gli Ultimo Asalto sono una band molto più 2000. Ok. Allora intanto mandiamo la canzone e poi ne riparliamo.
Poi non è andato a fondo.
Escritor del recuerdo.
E allora siamo quasi in chiusura, saluti e ringraziamenti a Ginevra, italianissima ma residente in Spagna da qualche tempo ormai, a Begonia, a Metraglietta, grazie per i CD e per le fanzine, a José Manuel dal Messico per la Desperado Division, nonché autore di quella che fu una grande skinzine Condotta Meccanica, ad Albert dalla Grecia, Blood and Honor Hellas, per il blog Glory Days of Rock, consigliatissimo a tutti coloro che vogliano riconoscere la propria storia, e a Luis dalle Asturie per il manoscritto. Ma vogliamo dedicare questa puntata alla memoria di Poli Montañez, scomparso a novembre dello scorso anno. Poli era l'autore di Skinhead Magazine, un contributo longevo ed importantissimo a tutta la scena skinhead mondiale. Esportì Poli! Ma non chiudiamo in tristezza, andiamo avanti!
Abbiamo anche delle buone notizie, in effetti, delle buone notizie, o forse cattive per gli ascoltatori, ma buone per i Porzai Rejects. Abbiamo deciso di aprire ufficialmente il profilo Instagram dei Porzai Rejects Vivi e Scalcianti. Mi raccomando, cercatelo su Instagram, verrà fuori sui suggerimenti, visto i nostri milioni di ascoltatori. Ma in realtà questa è una cosa importante, perché potrete finalmente insultare direttamente DJ Padrino con tutte le minchiate che sparo ogni puntata,
e idolatrare DJ Poli.
Certo. Perché... Beh, non vedo altre cos'altro altre potrebbero voler fare.
Non ci sono. No. Sì, effettivamente è così.
Tra l'altro potrete anche avere delle foto live dei due DJ
nudi
e cosparsi di olio mentre parlano dei gruppi spagnoli.
Cazzo, ho appena comprato la panna e adesso l'olio.
Eppure, guarda che è veramente incontentabile questa qua. No, comunque dai, veramente cercate e vi verrà dato. Niente, una...
Che cazzo gli diamo, non c'abbiamo... No tengo di nero,
oh, oh, oh,
no tengo di nero, oh, 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 oh.
Niente, dai, come al solito c'è anche il doveroso saluto al Baluardo, che anche questa volta non ha pagato un cazzo.
Sì, ci stanno prendendo per il culo. Io faccio un'avvertenza sindacale.
No, veramente facciamo una social, come si chiama? Una class action.
Sì, di
class
due persone.
Più delle nostre migliaia di ascoltatori.
Ah, vero, i fan.
Facciamo qualcosa. No, dai, niente, un saluto, un ringraziamento al Baluardo, grazie Pippo. Ringraziamenti personali abbiamo già fatti, grazie a tutti gli ascoltatori
e grazie al cazzo
Graziella
e... basta, ciao.
Ciao,
morite.
Ciao, si quiere essere skin y la respeterás hasta morir. Tienes que saber.
Comunque sembra veramente un cazzo.
Tu l'hai comprato, secondo me hai cercato vibratori online, è uscito sto cazzo negro da quale stiamo parlando.
Scusa,
c'è anche la doppia velocità, guarda.
Ma mi stai dicendo che non dovevo metterlo in culo per registrare?
Ah, ecco, questo è l'odore che
lo
Somos los skins, feos y malvados, pero lo peor es que vamos muy pasados. Todo el mundo dice que ya has crecido, pero tu destino ya lo has elegido. Quieres ser skin de tu cabeza rapada, no hay nunca nadie te quitará las ganas. ¿Qué dices? Tatuado hasta el culo.
Sí.
Bebes más que ninguno.
Ocho.
Te metes con todo el mundo.
Hey.
Pero es que no lo ves.
Yeah.
Ya eres un skinhead. Somos los skins, feos y malvados. Pero lo peor es que vamos empalmados. Somos los skins, feos y malvados. Pero lo peor es que vamos muy pasados. Skinhead,
feos y malvados.
Skinhead,
feos y malvados.
Skinhead. Feos y malvados, feos y malvados. Todo
mundo dice que ya has crecido, pero tu destino ya lo has elegido. Escucha, chaval, si quieres ser skin, las reglas respétalas hasta morir.
¡Uno!
¡Apate cero, mano, no!
¡Dos!
¡Tras atrás el pantalón!
¡Tres!
¡No maten para tus pies!
¡Cuatro!
¡Guardes el puño americano!
¡Cinco!
¡Porque tienes que ser tan raro!
¡Y seis!
¡Empujado hasta el culo!
¡Siete!
¡Bebes más que ninguno!
¡Cuatro!
¡Te metes con todo el mundo!
¡Wey!
¡Pero es que no lo ves!
¡Diez!
¡Ya eres un skinhead!